Questo periodo è un periodo di promozione, è un periodo dove Dio sta cercando di spingere la sua Chiesa più avanti. E quando si vuole andare più avanti, in qualche modo c'è un bisogno, una necessità di superare esami, di superare test. Quindi se i test sono cresciuti nella tua vita, ti puoi rallegrare, puoi essere contento, perché questo significa che stai passando a delle classi superiori, a delle classi successive, stai essendo promosso a qualche cosa di più grande, a una dimensione più profonda nella comunione con Dio, nella comunione coi fratelli e poi anche nell'essere strumento di Dio per la sua gloria, per il suo regno, essere messaggero di Dio. Quindi tanti fratelli ultimamente, qualcuno anche della nostra comunità, avevano avuto delle rivelazioni in tal senso, e in particolare della parola di Giacomo che voi tutti conoscete: rallegratevi delle svariate prove in cui venite a trovarvi, perché la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie l'opera sua in voi, rendendovi sempre più perfetti e sempre meno carenti, meno deficitari, sempre più forti per andare avanti, per portare avanti l'amore di Cristo. E questa sera vogliamo vedere brevemente una dimensione nella quale spesso ci possiamo trovare, ma vogliamo vedere come Dio ha previsto che possiamo evadere, che possiamo fuggire dalle prigioni di qualunque tipo siano, possiamo evadere, possiamo essere dei fuggitivi, possiamo organizzare ogni volta che veniamo imprigionati delle fughe da Alcatraz, possiamo andare fuori, possiamo vedere come nella difficoltà più grande Dio ci dà la capacità di andare oltre. E vogliamo leggere un verso in Apocalisse, capitolo 2, verso 8. Sapete che in questa parte la scrittura è rivolta, la rivelazione è rivolta a sette chiese in particolare, che sicuramente rappresentano Laodicea, Efeso, Smirne, eccetera, eccetera, che rappresentano delle chiese storiche esistite realmente nel primo secolo, ma che rappresentano anche delle chiese un poco tipo delle ere cristiane, per cui in qualche modo c'è anche un riferimento a un periodo in senso più ampio, per cui per esempio la chiesa di Smirne, che è quella che guarderemo un momento questa sera insieme, è la chiesa post-apostolica, cioè dopo la chiesa di Efeso, che era quella della manifestazione apostolica, è la chiesa della persecuzione, dove iniziano le prime persecuzioni, i primi attacchi ai cristiani. E leggiamo capitolo 2, verso 8. All'angelo della chiesa di Smirne scrivi: queste cose dice il primo e l'ultimo, che fu morto e tornò in vita. Io conosco la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco, e conosco le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà colpito dalla morte seconda. Fino a qui la parola di Dio. È molto breve questa rivelazione alla chiesa di Smirne, e dicevo, la chiesa di Smirne è la chiesa delle prime persecuzioni, e la chiesa di Smirne, che la cui parola ha una derivazione etimologica da mirra, quindi da una sostanza molto, molto profumata, attraversava certamente un momento difficile sia per la povertà che per le persecuzioni subite non solo dai pagani, ma soprattutto dai giudei. E questa rivelazione si applica non soltanto alla chiesa di Smirne, esistita in quel periodo storico, non soltanto al periodo in generale della Chiesa nella sua storicità, ma anche a tutti quelli che si trovano ad attraversare le medesime vicende. E vogliamo trarre da questi brevi versi alcune considerazioni insieme per l'applicazione alla nostra vita. Prima applicazione. Queste cose dice il primo e l'ultimo che fu morto e tornò in vita. Dio è al di fuori del tempo e dello spazio. Mi piace questa espressione, spesso con cui si definisce Gesù, il primo e l'ultimo. Come a dire, in Dio si ricapitola tutto l'universo. Noi abbiamo difficoltà a pensare alla dimensione dell'infinito, alla dimensione dell'eterno. Dio ricapitola, è dall'origine della vita ed è la fine. E la cosa incredibile che si rivela in questo verso è che dall'infinito spazio, dall'infinito tempo, avviene l'incarnazione, cioè Dio entra nella storia, prende un corpo, partecipa a una vita umana e poi muore e resuscita. In Giovanni capitolo 10, verso 17, Gesù esprime molto bene questo concetto, dicendo: per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Questa è una prima rivelazione che è importante, perché ci aiuta a capire che Dio si muove in una dimensione che, sebbene ha avuto un riscontro temporale, cioè Gesù è venuto, ha abitato nel seno della Vergine Maria, è nato, si è mosso come un uomo, è morto e risorto, quindi sebbene ha avuto uno spazio-tempo la manifestazione di Dio, Dio è al di sopra di ogni cosa, Dio è al di là del tempo e dello spazio, e questo è il Dio con cui abbiamo relazione. Questo è il Dio con il quale abbiamo comunione, questo deve rassicurarci, il sapere che Dio è come se già avesse vissuto ogni cosa, è come se già sapesse ogni cosa, ma non per questo ci costringe, ma ci ha dato un libero arbitrio. Siamo in contatto con qualcuno che è al di fuori del tempo e dello spazio e che ci ama. Non è qualche extraterrestre strano, come si descrive nei film di fantascienza, che con tentacoli strani e che sta ordendo qualche grande invasione della terra. L'amore di Dio ha invaso la terra, ma per salvarla. È contrario a tutti i film di fantascienza, ma questa fantascienza di Dio è diventata una realtà. E il primo e l'ultimo è entrato in una specie di astronave a forma di croce, potremmo dire, e attraverso questa astronave è venuto qui e ha dato a te, a me, la possibilità di rientrare in contatto con il Padre. Questa è la cosa più bella. Ma andiamo avanti, seconda considerazione. La Scrittura al verso 9 continua dicendo: io conosco la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco, e le calunnie lanciate da quelli che si dicono essere giudei, ma non lo sono, e sono una sinagoga di Satana. Dio conosce la tua tribolazione. Questa è una notizia che tante volte è scontata, ma spesso, poiché la sensazione più forte che viviamo quando stiamo soffrendo è quella di essere soli, non so se a voi capita, di soffrire e avere la sensazione di non essere compresi. Sensazione che diventa molto più pesante quando questo non essere compresi riguarda persone da cui vi aspettereste di essere compresi, tipo marito, moglie, fidanzato, fidanzata, fratello, sorella, padre, madre, nella tribolazione, nella sofferenza, Dio ci conosce perfettamente. Nella sofferenza, nella difficoltà, in tutte le situazioni che tu vivi di disagio, nelle tue fragilità, nei tuoi lati oscuri, Dio ti conosce perfettamente. E io sono contento che la conoscenza di Dio non è una conoscenza di chi mi spia per puntarmi il dito e per dirmi maledetto, ma sono contento che la conoscenza di Dio è una conoscenza di amore che, come abbiamo sempre sottolineato, vuole vincere il mio male con il suo bene. È la conoscenza di qualcuno che ha confidenza con me, che conosce i miei lati deboli, che conosce i miei lati oscuri, ma non li conosce per distruggermi, non li conosce per mettermi in ridicolo, non li conosce per buttarmi giù, come spesso avviene nel campo umano, campo politico nella massima espressione. Conoscere le debolezze degli altri per distruggere la reputazione, per distruggere l'immagine, ma Dio conosce la tua sofferenza, la tua tribolazione, il tuo dolore, le tue sconfitte, le tue paure, le tue fragilità, ma ancora di più Dio conosce anche la tua povertà, conosce come ti devi sforzare per arrivare a fine mese, conosce come realmente hai difficoltà pratiche, non solo di tipo mentale, di tipo psicologico, ma per come realmente in un sistema così congegnato come quello in cui viviamo hai delle difficoltà di ogni genere, e questa sua conoscenza in qualche modo è una conoscenza che non giudica, non condanna, ma è una conoscenza di amore, di solidarietà, ma è una conoscenza in cui, e questo lo vogliamo sottolineare, anche se è messo tra parentesi nella scrittura, mi piace questa sottolineatura, quando dice: io conosco la tua povertà, tuttavia sei ricco. E mi piace questa sottolineatura della parola di Dio, che vuole ancora una volta farci capire che al di là di tutto quello che sentiamo, viviamo, stiamo passando, stiamo attraversando, Lui ci ha dato un'eredità meravigliosa, Lui ci ha dato un tesoro glorioso, ha messo il suo regno in noi, e se non siamo ricchi col regno di Dio in noi, non so come potremmo essere ricchi. Quindi questa è una specifica importante che già è l'aiuto per venire fuori da ogni difficoltà, il fatto di sapere che per quanto ci possiamo trovare tra i piedi degli uomini, siamo nelle mani di Dio, ma ancora di più, Dio ci ha arricchiti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti, ma i luoghi celesti non sono in qualche oscura galassia, ma sono nella tua vita. Quindi, al di là delle circostanze, delle situazioni, sei ricco, sei ricco, sei ricca, e questa è una consapevolezza importante da non tralasciare nei momenti di sofferenza, di difficoltà. Infatti l'apostolo Paolo lo esprimeva molto bene in Seconda Corinzi capitolo 4 verso 7, leggiamo un po' della scrittura perché tutto si collega in una maniera meravigliosa. La scrittura anch'essa ci dà una descrizione di noi stessi come vasi di terra, però ci ricorda che dentro questi vasi di terra c'è messo qualche cosa di prezioso. Quindi Dio guarda non soltanto il vaso di terra con le sue fragilità, con le sue debolezze, con la sua decomposizione, stavo dicendo, siamo sottoposti anche fisicamente al processo dell'entropia, stiamo invecchiando, anche se non lo vogliamo ammettere, ma Dio altresì conosce che in questo vaso di terra Lui ha fatto abitare qualcosa di glorioso, qualcosa di grande, qualcosa di inestimabile, e non possiamo guardare solo il vaso di terra, ma vogliamo guardare anche quello che Lui ha fatto abitare dentro. Dice: ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo. Siamo messi in una centrifuga, non so tribolare che cosa mi mette in testa, tormentati, torturati, ma non ridotti all'estremo, perplessi ma non disperati, perseguitati ma non abbandonati, atterrati ma non uccisi. Come a dire, al di là di tutto quello che possiamo incontrare nel cammino, al di là di tutte le situazioni di stress, di difficoltà, vedremo in particolare le situazioni di prigionia, ci fermeremo un poco questa sera sulla prigione, sulle mie prigioni, quelle non di Silvio Pellico, quelle di Benedetto Carollo, di Graziella Tomasello. Ognuno di noi ha le sue prigioni e potrebbe scrivere un libro. Non ci avete mai pensato di scrivere un libro, Le mie prigioni? Però poi dovreste scrivere un libro, Le mie evasioni anche, dalle prigioni dove il diavolo avrebbe voluto tenermi a vita, a un ergastolo totale, le mie evasioni. E allora dicevo, questa seconda considerazione già ci apre gli occhi sul fatto che Dio conosce perfettamente i momenti difficili che attraversiamo, conosce le nostre ristrettezze economiche, conosce tutto quello che ci angustia, ma conosce altresì che dentro di noi ha messo qualche cosa di meraviglioso, qualche cosa che non ha a che fare con le circostanze esterne, e non solo lui lo conosce, perché questo chiaramente alla fine non ci porta a niente, ma vuole che noi lo conosciamo, che noi siamo consapevoli. Ma andiamo un attimo alla parte centrale e poi finale di questa breve meditazione. Terza considerazione: come avete potuto vedere da questi versetti, il mondo religioso è il nemico peggiore per il cristiano, come lo era stato per Gesù. Voi ricordate chi furono i nemici più forti, i nemici più strenui, i nemici più cattivi per Gesù? Furono proprio i religiosi, furono quelli proprio che, avendo un'immagine di come doveva essere Dio, non si arrendevano all'evidenza di come era Dio, di come è stato Dio, di come Dio si è manifestato. E questa è una grande trappola della religione in genere, non della religione cattolica, ma della religione in genere, cioè di quel tentativo di farsi un'immagine di Dio, di quel tentativo di controllare Dio, di quel tentativo di ridurre Dio a una serie di pensieri, di immagini, senza avere la ricerca della verità, senza avere amore per la verità. E Gesù dovette scontrarsi col mondo religioso, o meglio, non fu lui a scontrarsi col mondo religioso, fu il mondo religioso ad andare contro di lui in ogni manifestazione e in ogni sua opera. Cercò sempre di andargli contro. La religiosità si oppone alla rivelazione per almeno due aspetti. Vediamo brevemente di sintetizzarli. Il primo aspetto è il collegamento da una parte della religiosità con il pensiero magico primitivo. Non mi spaventate, il pensiero magico primitivo è l'idea che assimila la religione alla magia, cioè religione come qualcosa di magico, mentre fede non ha a che fare con magia. E la religione, in uno degli aspetti più devastanti, è una dimensione che, anziché trovare un rapporto vero con Dio, sfocia in manifestazioni di carattere magico in cui la fede reale nella parola di Dio, nelle promesse di Dio, passa in secondo piano, e dove realmente si entra in un meccanismo quasi di magia. Si potrebbero fare tanti esempi. Il primo che mi viene è una storia che voi conoscete tutti, quella di Naaman il Siro, che era affetto di lebbra e seppe che in Israele c'era un profeta che poteva guarire, e andò a trovare questo profeta, e il profeta, quando seppe che era venuto questo grande guerriero a chiedere di essere guarito, intanto non lo ricevette e poi gli disse qualcosa di strano, gli disse: va, lavati. disse vatti a lavare nel Giordano, non gli disse va lava, disse vatti a lavare nel Giordano, e lui si arrabbiò tantissimo, sapete perché? Perché anche lui aveva una mente religiosa per la quale o questo miracolo doveva avvenire abracadabra, cioè il profeta subito e faceva il miracolo, oppure il profeta gli avrebbe richiesto una serie di performance difficilissime, cioè vai a comprare quello, poi scala l'Everest, poi vatti a procurare quella radice che si trova solamente in quella giungla così. Quindi, come a dire, o un discorso magico o un discorso di meritare, di comprare. Sono le trappole più grosse che noi ritroviamo nel meccanismo religioso, se ci riflettete. Quindi questo collegamento con la magia, e poi meno male che ascoltò, a proposito, il Naaman, il nostro amico Naaman, quando se ne tornava a casa tutto arrabbiatissimo di questa ricetta che gli aveva dato il profeta di andarsi a lavare, quando poi qualcuno lo fece riflettere, alla fine si accostò con una semplice fede e con la fede di un piccolo bambino, dopo essersi immerso 7 volte nel Giordano, recuperò una pelle pulita, un corpo sano dalla lebbra, che era il male tremendo, la lebbra bianca, che lo stava affliggendo e distruggendo. Ma dicevo, il pericolo più grande è la dimensione della magia, e d'altra parte anche il collegamento con l'umanesimo, cioè con il tentativo umano di raggiungere Dio, di costruire la realtà di Dio, come spesso si fa, non soltanto nella dimensione della salvezza, pensando di poter essere salvati secondo le proprie opere, dicendo ma in fondo io sono una brava persona, perché Gesù doveva morire per me? Questo significa sputare in faccia a Gesù e dirgli ma te ne potevi stare benissimo a casa tua, da tuo padre, perché io sono bravo, guarda come sono bravo. La religione si fonda sull'umanesimo, spera, pensa di poter raggiungere Dio con una autogiustizia, ma queste due trappole tremende sono delle trappole che lavorano contro la rivelazione e contro Gesù e contro il cristiano. Ricordate ancora la storia di Agar, il figlio della schiava, e di Isacco. Cosa dice la scrittura al riguardo? Galati 4,28. Dobbiamo accelerare. Ora, fratelli, come Isacco, voi siete figli della promessa, e come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava quello che era nato secondo lo spirito, così succede anche ora. Ma cosa dice la scrittura? Caccia via la schiava e suo figlio, perché il figlio della schiava non sarà erede con il figlio della donna libera. Perciò, fratelli, non siamo figli della schiava, ma della donna libera. Che significa caccia? Cioè, molti conoscono questa storia, non abbiamo il tempo di sintetizzarla, ma in ogni caso questa storia dimostra che Agar, che a un certo punto fu un sistema umano per dare una progenie ad Abramo, perché voi sapete che la moglie di Abramo era un po' anzianotta, non era fertile, non aveva avuto questa gioia, per cui a un certo punto Agar fu il figlio di Abramo con una schiava. E sembrava che questo potesse, di Ismaele, e sembrava che questo potesse soddisfare il progetto di Dio, ma questo non fu così, e infatti a un certo punto deve nascere il figlio della promessa, il figlio, potremmo dire in altre parole, della grazia, come a dire quello che nasce dall'iniziativa di Dio, dal miracolo di Dio. E noi naturalmente siamo chiamati a cacciare la schiava, il figlio della schiava, che significa di cacciare lo spirito religioso, lo spirito legalistico. Non dobbiamo cacciare delle persone, capite? Qualcuno comincia a cacciare tutti i legalisti, comincia, no, ma dobbiamo contrastare, dobbiamo andare contro ogni spirito legalistico, ogni spirito che pretende di dare salvezza attraverso una serie di leggi, una serie di regole, una serie di performance. E questo spirito è uno spirito cattivo, è uno spirito che giudica, era lo spirito che stava attaccando attraverso delle persone che si definivano giudei, ma non lo erano, ed è pesante quello che dice la scrittura, perché li definisce sinagoga di Satana. Cioè, come vedete, il demonio ama nascondersi in maniera particolare nell'ambito religioso, perché da lì pensa di poter avere un potere particolare per distruggere, perché da lì può avere accesso, perché da lì può fare quello che facevano i farisei: caricavano dei pesi tremendi sugli altri mentre loro non li volevano neanche portare. E quindi l'attacco più forte verso la Chiesa è dallo spirito religioso. Vogliamo imparare a cacciare lo spirito religioso, perché provenendo da Satana cercherà sempre di imprigionarci e di distruggerci, come aveva fatto con Gesù. Ricordate cosa rispose Gesù quando i farisei continuavano a dirgli: noi siamo figli di Abramo, noi siamo qui, noi siamo lì, e Gesù dovette dire: voi siete progenie del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del vostro padre. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quindi questa situazione che osserviamo è la calunnia, la maledizione lanciata da chi si dice giudeo religioso, ma in realtà è ispirato. Non sto dicendo per forza che è posseduto, non sto dicendo che, ma è ispirato dallo spirito legalistico, dallo spirito della legge, che è lo spirito peggiore e lo spirito più grave, per cui l'apostolo Paolo a un certo punto chiama i Galati insensati: come avete cominciato bene e ora volete raggiungere la perfezione attraverso la carne, siete insensati, e li apostrofa e li corregge duramente. Questo spirito cerca di imprigionarti. Attenzione, e non cerca di imprigionarti solamente dall'esterno, attraverso il giudizio di altri, attraverso il legalismo di altri, ma cerca di imprigionarti dall'interno. Questo non avremo tempo di approfondirlo quest'oggi, ma ricordatevi che gli attacchi peggiori non sono quelli esterni, ma sono quelli che abbiamo internamente e che possono piano piano farci entrare, senza che ce ne rendiamo conto, in uno spirito legalistico, in uno spirito di religiosità, e piano piano perdiamo la comunione con Dio, ma continuiamo come se nulla fosse, continuiamo le nostre pratiche religiose, e piano piano pensiamo di raggiungere la perfezione con lo sforzo carnale, ma stiamo essendo succubi di un'azione spirituale. Ma andiamo alla parte finale, conclusiva, di questa riflessione. Quarta considerazione, come dice la scrittura al verso 10, non temere quello che avrai da soffrire. Non temere la sofferenza, fratello, sorella, che dovremo fronteggiare anche quando questa si trasformerà in una prigione di qualunque tipo. Satana, il diavolo, sta per cacciare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova. Cosa vi ricorda? Qualcosa che Gesù aveva detto a Pietro, vi ricordate? Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, di provarvi, di vagliarvi, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno, e quando sarai convertito fortifica i tuoi fratelli. Ricordate questa affermazione di Gesù? Cioè, durante la prova, durante il vaglio, durante il tentativo che lo spirito delle tenebre farà per imprigionarti in una qualunque tipo di prigione, perché poi guardate, ci sono le prigioni personalizzate. Io potrei guardare ognuno di voi e vedere in quale prigione il diavolo sta cercando di imprigionarvi, potrei guardare la mia vita, prigioni di un vizio, prigioni di un'ossessione, prigione di un'amarezza, prigionieri di un sogno irreale, prigionieri di un amore impossibile, prigionieri, non lo so, quante ne possiamo inventare, prigionieri di un risentimento, prigionieri di una realtà di conflitto, di tensione, prigionieri della paura, dell'angoscia, prigionieri di una malattia. Quante prigionie ci possono essere? Quante cose possono imprigionarvi questa sera? Ma come Gesù disse a Pietro, io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno, quando sarai convertito, che possiamo tradurre in termini neotestamentari, quando supererai quella prova, quando riuscirai a fuggire da quella prigione, fortifica i tuoi fratelli. Quando sarai approvato, quando vincerai questa difficoltà, questo esame, diventi qualcuno che può fortificare gli altri. E voi sapete che Pietro ancora non lo capiva bene, infatti come gli rispose: Signore, con te sono pronto ad andare in prigione anche alla morte. Ma come sapete Gesù gli dovette dire: Pietro, il gallo non canterà tre volte che già, cioè, mi avrai tradito, mi avrai rinnegato. E voi sapete cosa successe. Ma cosa voglio dire? Dove vogliamo arrivare? Lo spirito religioso ci attaccherà per imprigionarci dall'esterno e dall'interno. Tentazioni di ogni genere che diventeranno prove da superare. Ricordate il collegamento, lo sottolineavamo anche la scorsa volta, la parola greca è periasmoi, che è la stessa per tentazioni e prove. Tentazioni tremende che diventano esami tremendi, esami che diventano tentazioni. Il diavolo cercherà di distruggervi attraverso le prove, come in qualche modo ebbe la libertà di fare, di prenderne alcuni ed imprigionarli, ma sicuramente Dio ha progettato per te l'evasione, con un risultato sicuro per quanto riguarda la trappola interiore, cioè, come a dire, la paura sicuramente la potrai vincere, l'amarezza sicuramente la potrai vincere, l'impurità sicuramente la potrai vincere, le ossessioni sicuramente le potrai vincere, ma non sempre con una liberazione anche dalle circostanze esterne, perché questo è collegato alla volontà di Dio. Ricordate cosa dice la Scrittura, velocemente, Ebrei 11,36, altri furono messi alla prova con scherni, frustate, che sono peggio delle frustrazioni. Non so se preferisci una frustrazione o una frustata. Furono messi alla prova anche con catene, prigionia, furono lapidati, segati, uccisi di spada, andarono attorno coperti di pelli di pecore e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati, di loro il mondo non era degno, erranti per deserti, monti, spelonche e per le grotte della terra. Quindi, collegato alla volontà di Dio, c'è anche la possibilità di essere liberati dalle situazioni esterne, ma Dio in ogni caso assicurerà sia la legittimità, potremmo dire, della prova, cioè, come dice la Scrittura in 1 Pietro 1,6, perciò voi esultate, anche se per ora, per breve tempo, se così bisogna, dice un'altra versione, è necessario che siate afflitti da svariate prove. Se così bisogna, vuol dire che Dio assicura la legittimità. Tante volte diciamo, ma perché quello è provato così? Ah no, di solito diciamo, perché io sono provato così e quello no? Perché io sto facendo questo esame e quello non lo deve passare? Perché a me succede quello e all'altro no? Ma Dio garantisce la legittimità, Lui sa se bisogna, se è necessario per la mia vita e per la tua vita, e noi questo non lo possiamo comprendere. Io ho visto delle persone realmente rifiorire dopo degli esami difficilissimi e avere dei risultati incredibili. Si vede che bisognava, che era necessario. Noi tante volte generalizziamo e diciamo che un cristiano non può non può essere mai sconfitto all'esterno, può essere ucciso, può essere perseguitato, se così bisogna. Quindi Dio garantisce la legittimità da una parte e Dio garantisce la sopportabilità dall'altra parte della prova. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però perciò Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Quindi Dio in qualche modo permette. Qualcuno avrebbe detto: ma questo che significa? Se qua dice la scrittura che per 10 giorni, cioè che sarete imprigionati dal diavolo, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova, noi potremmo dire: noi ci mettiamo a intercedere, in prigione non ci andiamo. Non è così. Il diavolo ha un certo diritto, ha una certa possibilità nella nostra vita, ma noi abbiamo la possibilità nella più oscura prigione, di qualunque natura essa sia, di poter venire fuori sempre più fortificati. Ci alziamo in piedi e ci prepariamo anche alla Santa Cena. Le ultime parole di questa meditazione è l'ultima parte ed è quella che ci parla dell'amore, della consacrazione con Dio. Avrete una tribolazione per 10 giorni. Ora io non so se questo significa che sono stati in carcere per 10 giorni e poi sono stati liberati, ma so che in ogni caso sicuramente gli inizi, le parti iniziali delle prove, le parti iniziali delle tentazioni, avete visto che le chiamo nello stessa maniera, sono le parti più difficili, sia perché sono inaspettate, sia perché non le avremmo volute mai passare, non avremmo mai immaginato di poter vivere certe situazioni, non avremmo mai immaginato che potesse succedere proprio a noi, proprio a me. E possiamo stare lì a lamentarci nella nostra prigione, o possiamo raccogliere questa parola che ci incoraggia ad avere una vittoria nella circostanza, come Paolo e Sila quando si trovarono in prigione e anziché lamentarsi cominciarono a cantare, a lodare, a innalzare le alte lode di Dio, indipendentemente dall'essere liberati. Non potevano leggere delle promesse, sapevano che Dio era presente anche in quell'oscura prigione e gli avrebbe potuto dare la gioia di stare lì, anche nell'ergastolo, perché la luce vera è la presenza di Dio. Ma poi il progetto di Dio non era che loro stessero lì, e quindi la lode li portò persino fuori, si ruppero le sbarre della prigione, le sbarre fisiche, ma intanto Dio ti sta dicendo che nella prigione della tua difficoltà, delle tue paure, della tua indifferenza, della tua noia, sì, ci può essere anche una prigione di noia, una prigione di apatia, una prigione di pigrizia, tante cose possono diventare una prigione per il cristiano e sono tutte architettate dal diavolo. Lui ti metterà, vi caccerà in una prigione personalizzata per mettervi alla prova e avrete tribolazioni. 10 giorni è un tempo simbolico, alcune delle vostre prove dureranno più di 10 giorni, per Daniele furono 10 giorni la prova. Per te non so quanto sarà la prova, ma Dio lo sa e questo deve rasserenarti. Dio sta vigilando sulla legittimità della prova e sulla sopportabilità della prova, per cui ti sta dicendo, come dice all'ultimo verso, sì, fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Sì, fedele, come a dire, non lasciare che la difficoltà, che la prova, che l'esame ti porti indietro, ma sì come uno che va avanti attraverso l'esame. Beato l'uomo che sostiene la prova, perché essendosi reso approvato riceverà la corona della vita, dice Giacomo 1,12, che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Io non so in quale prigione il diavolo è riuscito a cacciarti, io non so come si chiama la tua prigione, ma Dio la conosce e vuole dirti che trovi lì, non per lamentarti, non per stare in maniera fatalistica lì, ma per superare l'esame, per essere vittorioso, per essere vittoriosa, per lasciare che la presenza di Cristo possa illuminarti anche nella prigionia più oscura. Dio è nelle tue prigioni, fratello, sorella, è con te, è vicino a te e ti sta dicendo: sii fedele, come a dire: non ti dare per vinto, non ti arrendere. Sperimenta la vera libertà. Sperimenta la vera libertà. Se il figliolo vi ha fatto liberi, sarete veramente liberi. Non c'è prigione che vi può tenere. Quando il diavolo aveva cantato vittoria, pensando di distruggere Gesù, quello ha coinciso con la sua sconfitta e Gesù ha trionfato facendo un pubblico spettacolo. Quando il diavolo cercherà di cantare vittoria dicendo: l'ho preso, l'ho incastrato, ho trovato un'ossessione particolare per lui, personalizzata, l'ho imprigionata nell'amarezza, l'ho imprigionata nell'indifferenza, proprio allora sentirai la voce di Dio che ti dice: figlia mia, sii fedele, continua a credere nel mio progetto, continua a credere nel mio amore, stiamo superando un esame, lo supereremo insieme e vedrai che questo esame ti darà una nuova maturità spirituale, ti farà avanzare, ti farà essere più forte e quando sarai fortificato, fortifica anche gli altri, quando supererai la prova, aiuta anche gli altri intorno a te. Non devi superarla solo per te stesso, ma superla per diventare un messaggero di buone notizie, per annunziare l'apertura delle sbarre, delle carceri, l'apertura delle prigioni agli altri. Alleluia. E Dio, nella prigione più oscura, ti darà l'anticipo di quello che è il coronamento finale. Lì ci sarà la corona totale della gloria. Ma sapete che nella tua solitudine, nella tua difficoltà, anche se stai lottando da solo e vinci e superi l'esame, lo Spirito Santo in quel momento prenderà una corona come un segno di promozione e la metterà sul tuo capo. Sentirai una corona nuova nella tua vita se solo hai la fedeltà, la fiducia di non tirarti indietro ma di superare l'esame. Non lottare contro il diavolo in certi momenti, ma lotta contro quello che Lui vuole creare per imprigionarti, perché l'azione del diavolo è quella di isolarti in una prigione dove tu non veda più la luce di Dio. Vogliamo pregare questa sera mentre ci prepariamo alla cena del Signore. Vogliamo identificare le nostre prigioni. Vogliamo vedere quei lati della nostra vita dove siamo imprigionati e vogliamo sorridere sapendo che non ci potranno catturare più di tanto se abbiamo fede in Dio. Lui ha pregato per Pietro, Lui esiste per intercedere alla destra del Padre e sta pregando per te perché tu non rimanga imprigionata. perché tu non rimanga imprigionato. Dio sta perorando la tua causa. Non sei solo, non sei ignorato dagli altri, non sei abbandonato. Rialzati, sorridi e le prigioni scompariranno. Signore, mentre ci apprestiamo a celebrare la cena tua, Signore, vogliamo ribadirti la nostra fedeltà. Sento questa parola forte per tutti. Sii fedele, sii fedele. Sii fedele, figlio mio, figlia mia. Sii fedele per andare avanti fino in fondo nell'università dell'amore dove ti sei iscritto. Sii fedele e non ci sarà prigione che possa incatenarti. Signore, mentre ci accostiamo alla tua cena, mentre prendiamo del pane, del vino, vogliamo credere in una maniera più grande che tu hai distrutto ogni prigione, che non significa un mondo che ci mette sempre a nostro agio, non significa tutte le circostanze che sono a nostro favore, ma significa che siamo indipendenti, possiamo vivere una pace vera al di là di ogni cosa. Questa è la vera libertà. E mentre ci accostiamo, io ti chiedo che possiamo riscoprire questo messaggio. Ti chiedo perdono perché ci siamo abituati in un mondo dove ci circondiamo di tanti oggetti, di tante cose, e pensiamo di non poterne fare a meno. Ma quello di cui non possiamo fare a meno questa sera è la tua presenza, la tua pace, Signore. Vogliamo quella, cerchiamo quella, e le altre cose, Signore, nel tuo amore e secondo la tua volontà, ce le procurerai, Signore. Ma al di là di ogni cosa, avendo la tua pace, non ci serve nient'altro, Signore. Avendo la tua ricchezza, e forse proprio nei periodi di prigionia più grande possiamo ancora una volta scoprire come la cosa più importante sei tu, Signore.